E anche oggi accogliamo la nostra ospite Giorgia Tolfo. Buongiorno, benvenuta.
E buongiorno a voi.
Ieri abbiamo parlato di archivi e di come gli archivi evolvano, qualche volta rischiano di scomparire o di mutare completamente in seguito al cambiamento della tecnologia, e abbiamo anche visto che ci sono tecnologie che in questo senso non sono di buon auspicio per l'idea stessa dell'archivio, di lavorare in un archivio, di cercare in un archivio, di tentare di archiviare soprattutto quanto ha a che fare con gli scrittori, abbiamo visto con gli artisti, ma anche poi con personaggi di ogni tipo. Oggi vogliamo tornare sul tema parlando di un altro uso della tecnologia per quanto riguarda sempre gli archivi, a partire dal fatto che negli Stati Uniti Trump ha dato ordine di distruggere archivi di istituzioni che sono state chiuse perché considerate illegali, come USAID, e quindi si è visto insomma che gli archivi sono precari, e lo sono sempre stati del resto in tutta la storia, è proprio perché il potere può sempre tentare di distruggerli. Ma in questo caso si tratta di archivi anche digitali, e quindi la maniera in cui in qualche modo si è riusciti a preservarli è abbastanza particolare.
Sì, certo. La storia di cui vorrei parlare oggi è in seguito alla conversazione di ieri, è invece un altro tipo di archivi. Magari non ci pensiamo ogni giorno, ma siti internet stessi sono a loro volta degli archivi, dove la tecnologia appunto ci hanno portato in una direzione nuova, dove abbiamo appunto delle pagine che vengono aggiornate continuamente. Gli archivi nazionali, gli archivi di Stato in generale, archiviano queste pagine. Lo fanno attraverso dei sistemi che si chiamano web crawl, cioè sono dei software che catturano una pagina, in un certo modo la congelano nel suo essere con una data e un orario specifico, oppure ci sono delle tecnologie, delle metodologie che si chiamano scraping, che vuol dire che gli archivisti in un certo senso hanno la possibilità di salvare queste pagine. A marzo, quando dopo le elezioni di Trump e con le prime prese di posizione riguardo a quello che sono stati restituiti con anche il supporto di Musk, la direzione di razionalizzare gli investimenti, è stato ordine di chiudere tutta una serie di agenzie, di non finanziarle più. E tra diciamo queste direttive è stato dato anche l'ordine di proprio cancellare le pagine online e di andare a distruggere tutti i documenti relativi a questa pagina o a una serie di progetti che stavano facendo in quel momento. Ora, gli stati normalmente hanno gli archivi nazionali hanno il dovere di registrare ed archiviare tutto quello che viene fatto a livello governativo. Cosa significa? Che se questi siti vengono chiusi dall'oggi al domani e in qualche modo vengono distrutti, lo Stato in qualche modo non sta facendo più il suo dovere di archiviazione. E quindi è chiaro che la politica di Trump nel chiudere tutta una serie di siti, tra l'altro ovviamente andiamo a vedere che i siti USAID, come è appena stato nominato, è l'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale, è un'agenzia che è stata sviluppata, creata nel 61 da Kennedy e che si occupa di aiuti economici all'estero, ne ha dati moltissimi ad esempio all'Ucraina, anche a livello proprio ambientale, agricolo, investendo in una serie di prodotti che non riuscivano più a coltivare, ad esempio in Ucraina. Il problema di distruggere questi archivi è che non esisterà più traccia, e quindi ci sono dei siti, come ad esempio siti molto noti, anche Flickr ad esempio, e una serie di anche altri siti o gruppi più, diciamo, guerriglieri, più attivisti, perché si chiamano un po' gli attivisti digitali, cosa hanno fatto? Si sono uniti nel cercare di salvare questi archivi, perché cancellati da internet in qualche modo non esistono più. È il caso appunto di USAID. USAID aveva una serie di profili su Flickr dove mettevano tutta una serie di immagini delle loro attività all'estero, E quando Trump ha dato l'ordine di cancellare queste immagini, questi siti e queste immagini, Flickr cosa ha fatto? Ha fatto immediatamente un backup, ha fatto un backup che possono tenere perché la piattaforma è di loro proprietà e quindi loro in qualche modo hanno salvato l'archivio che altrimenti sarebbe stato cancellato per ordine governativo. Quindi abbiamo una tensione nuova e una direzione anche diversa rispetto a quella di cui abbiamo parlato, cioè piattaforme, siti di proprietà diciamo, privata che in realtà fanno un lavoro quasi di attivismo e di salvataggio di archiviazione che non è quello dello Stato.
Sì, anche perché in questo caso, appunto, ieri si deplorava il fatto che proprietari dei diritti, dei contenuti, di ciò che si pubblica in parecchie piattaforme, sia la piattaforma stessa e quindi non ci sia libertà di usarli. Ma proprio per il fatto di essere proprietario dei diritti, in questo caso ne consegue che il governo non può disporre liberamente. Quindi è come dire un aspetto positivo di ciò che invece ieri abbiamo visto come preoccupante.
Assolutamente. Diciamo che se guardiamo anche storicamente la questione del potere dell'archiviazione è strettamente legato. Lo sappiamo che gli archivi sono sempre una rappresentazione della società e chi è che decide che cosa viene archiviato? Spesso è chi ha il potere. Ora, in questa situazione, essendo stata una direttiva di governo quella di andare a distruggere questi archivi, si crea una situazione diciamo, per cui il potere stesso decide che cosa eliminare. Possiamo andare indietro storicamente e vedere che la distruzione dei documenti è una politica abbastanza comune in determinati momenti storici. E quindi in questo caso ci troviamo di fronte a una distribuzione di queste tracce che non sono più centralizzate e quindi enti diciamo, collaterali fanno un lavoro di preservazione in quel senso. Ovviamente la situazione è preoccupante perché non solo diciamo, se andiamo a guardare gli archivi che sono stati chiusi, è chiaro che si può delineare una determinata politica americana. I siti appunto, che sono stati chiusi sono specialmente quelli che si occupano di supporto economico all'estero, sono quelli che parlano che sono stati tacciati di ideologia gen di genere, sono quelli che si occupano di clima. Il cambiamento climatico, di ambiente, per cui è chiaro che c'è uno specifico desiderio di chiudere determinate informazioni. Però, come dicevo, il governo, costituzionalmente avrebbe anche il dovere di mantenere e archiviare queste informazioni, quindi è chiaro che c'è un paradosso qui. Quindi nell'era della distribuzione, non siamo più in una situazione di informazione centralizzata, è possibile effettivamente anche avere queste forme non insolite, però diciamo alternative di archiviazione.
Sì, per concludere brevemente si può anche aggiungere, Giorgio Atolfo, che la possibilità di fare rapidamente dei backup e di trasferirli fa sì che magari sembra più irrilevante ciò che viene conservato sulla rete o a partire dalla rete, ma è molto più difficile distruggerlo completamente.
Questo assolutamente sì, diventa molto più difficile perché effettivamente le cose vengono copiate in altri siti e perpetuate in altre, creando molte più tracce, quindi ci sono molte più tracce. È anche vero che nell'immediato l'impatto di questa cancellazione, di questo salvataggio non è così visibile. L'impatto si vedrà anni quando si tornerà indietro nel tempo e queste tracce insomma, un po' si perderanno, per cui è chiaro che siamo di fronte a una situazione un po' particolare in cui si intrecciano molte questioni, si intreccia il potere, si intrecciano le tecnologie, si intreccia l'attivismo, si intreccia appunto la legislazione. È una situazione che effettivamente gli archivi devono affrontare anche in questo senso, non solo quelli centrali, ma anche quelli alternativi. Quindi in questa situazione ognuno di noi può essere un archivista, e poi lo siamo di fatto archivisti anche solamente della nostra vita, però ogni agenzia, ogni istituzione, ogni piattaforma, ogni programma, diciamo, può essere anche un archivista di Stato, in un certo senso paradossalmente.
Può essere un archivista e anche un attivista, anche perfino, come abbiamo visto, più o meno involontariamente. Grazie Giorgia Tolfo per essere stata nostra ospite anche oggi. Ci risentiamo domani alle 8.18. Buona giornata.
Buona giornata a voi.
Rete 2.